Allora, il testo per questa mattina è sempre dal capitolo 5 dell'Evangelo di Matteo. Il versetto in cui ci soffermiamo è il versetto 8. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Per iniziare vorrei fare una domanda facilissima. Quante volte avete disegnato un cuore? Penso tantissimi, vero? Soprattutto quando si è innamorati, quando siamo innamorati o quando si era innamorati, si disegna tantissime volte un cuore. Poi adesso ultimamente ho visto anche i giocatori, tutti fanno i segni con le mani. È un bel modo di esprimere anche questo amore, questo sentimento. Poi so che molti di voi hanno una squadra del cuore. Non voglio parlare delle squadre diverse, però sappiamo che tutti quanti hanno una squadra del cuore, come si dice. Poi ci sono anche dei detti, i detti del cuore. Possiamo ricordarci qualcuno? Lontano dagli occhi, mano fredda. Allora, come avete capito, questa mattina abbiamo a che fare con il cuore. Se leggiamo il significato in qualsiasi dizionario, troveremo queste definizioni. Il cuore è l'organo centrale dell'apparato circolatorio, funge da pompa capace di produrre pressione sufficiente a permettere la circolazione del sangue. Un'altra versione dice: il cuore è un organo muscolare cavo che costituisce il centro motore dell'apparato circolatorio e propulsore del sangue. Invece qualcuno ha definito in questo modo il cuore. Il cuore ha una dimensione di un pugno chiuso, è una forma simile a una pera con una punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Se leggiamo però la definizione dal dizionario di teologia evangelica, comprendiamo il vero significato di cuore, perché il concetto biblico di cuore è molto più ricco di quello che si propone o che noi pensiamo ai nostri giorni. Chi non ha un dizionario biblico vi incoraggio a prenderlo, abbiamo qui anche in vendita. Allora, nel dizionario biblico vediamo, di teologia biblica evangelica, vediamo che il cuore è prima di tutto la dimensione fisica. L'espressione sostenere il cuore, che troviamo in diversi riferimenti biblici, vuol dire mangiare per rinforzare il fisico. Per esempio in Giacomo 2,26 dice che il corpo senza lo spirito è morto, evidenziando che lo spirito è il principio della vita dell'uomo. Poi dice che il cuore è anche riferito alla funzione psichica, nel senso che ad esso vengono attribuiti i più diversi sentimenti, come il dolore, la gioia, la paura, l'agitazione, la disperazione, il coraggio. Poi il cuore è la sede della facoltà intellettiva, riflessiva e conoscitiva dell'uomo. E l'uomo di cuore è un uomo sapiente, dice Giobbe 34:34. Poi al cuore viene attribuita la funzione volitiva, cioè i progetti e le decisioni hanno la loro sede nel cuore. È infatti nel cuore che Dio suscita la fede conservando l'uomo all'ubbidienza, Romani 6:17. E il cuore è infine, nella sua accezione più profonda, l'essere interiore nascosto dell'uomo. Da esso dipende la guida di tutto il resto. A seconda della reazione che si intrattiene col Signore, esso può essere, come abbiamo sentito, ingannevole sopra ogni cosa, o bianco come il neve, oppure. Si tratta quindi di un termine il cui significato è molto ampio. In esso c'è l'uomo con tutti i suoi attributi fisici, psichici, intellettuali e volitivi. È per questo che Dio reclama per sé il cuore, quando dice in Proverbi 23:26: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. e invita soprattutto a custodirle sopra ogni cosa, Proverbi 4:23. Infatti il riassunto fatto del Signore Gesù del primo e grande comandamento è: ama il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22:37. Cioè significa che ci chiama a sé con tutto il nostro essere, non solo una parte della persona, ma a partire dall'istrumento dell'unità, il cuore. Ogni volta che sentiamo questa parola, ricordiamoci che il Signore ci dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Pensando proprio a questo significato, vogliamo riflettere, meditare e capire quello che Gesù vuole dirci attraverso questa beatitudine: beati i puri di cuore perché vedranno Dio, con tre affermazioni. Il primo: il cuore corrotto a causa del peccato. Secondo: il cuore cambiato e purificato da Dio. Terzo: il cuore guarito vede e vedrà Dio. Allora, come è stato già ricordato anche questa mattina, stiamo considerando le beatitudini del Signore Gesù che parla all'inizio del sermone sul monte. Possiamo ricordare le prime cinque viste fin qui? Allora, la prima: beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. La seconda: la terza: beati i mansueti perché erediteranno la terra. La quarta: quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. La quinta: gloriosi perché la loro sarà fatta. Quindi oggi siamo entrati alla sesta beatitudine. Vediamo allora, primo punto: il cuore corrotto a causa del peccato. Prima di parlare però della corruzione del nostro cuore, vorrei ricordare che nella Genesi, quando si parla della creazione di Dio, Dio dice che è molto buona. Ovviamente si parla anche dell'uomo, Genesi 1:30. Infatti Giovanni Calvino dice che Dio non vuole che dimentichiamo la nostra dignità originaria che Egli aveva dato al nostro padre Adamo. E questo ricordo deve stimolarci a spingerci e a seguire l'onestà e l'integrità. Non possiamo pensare infatti alla nostra origine prima, né al fine per il quale siamo stati creati, senza che questa riflessione sia come un pungolo per stimolarci e invogliarci a meditare e a desiderare l'immortalità del regno di Dio. Lungi però dal gonfiare il nostro cuore, questa riflessione deve piuttosto condurre all'umiltà e alla modestia. La Bibbia dice che siamo persone create a immagine di Dio, ma è successo qualcosa di grave. Il motivo della condizione in cui siamo è che i nostri rappresentanti legali hanno disubbidito e hanno rotto l'alleanza con Dio. La loro ribellione è la causa della corruzione del nostro cuore. Infatti la testimonianza biblica afferma la universalità del peccato, quando dice in Romani 3:12: tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratica la bontà, no, neppure uno. Quindi è una questione universale del male, il male che viene fatto insieme a tutto ciò che fa male. La parola di Dio dice che tutto questo procede dal cuore, perché l'uomo ha un cuore malvagio, Genesi 8:21. Infatti il Signore afferma: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, Geremia 17:9. Per questo motivo non possiamo basarci su quello che il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre motivazioni ci suggeriscono, perché il nostro cuore è corrotto, perché tutti noi siamo nati nel peccato. Adamo ed Eva, il quale volontariamente si lasciarono sedurre e peccarono, sono i progenitori di questa discendenza corrotta e perversa. Attenzione però, quando noi pecchiamo e seguiamo il nostro cuore corrotto, non siamo certi differenti dai nostri progenitori. Ecco perché la felicità che ricerchiamo non è conforme alle beatitudini che Gesù ci presenta. Infatti Gesù ci dice che beati sono i poveri in spirito, gli afflitti, i mansueti, gli affamati, gli assetati di giustizia, i misericordiosi. Invece noi pensiamo umanamente tutto il contrario, che beati sono coloro che sono ricchi, che si sentono soddisfatti, che non soffrono, che sono esaltati, famosi, realizzati, che non hanno bisogno di nulla perché tutto quello che hanno è proprio quello che il mondo gli può offrire. Coloro che non hanno bisogno neanche di chiedere perdono. Quindi la vera felicità, possiamo dire che la vera beatitudine, non sta nelle cose che il mondo ci offre, ma inizia nel profondo del nostro essere. Ha a che fare con il cuore. E vanno capite e vissute nella prospettiva di Dio. Allora, le beatitudini che stiamo considerando, come abbiamo già detto, si trovano all'inizio del Sermone sul Monte. Per capire meglio quello che il Signore Gesù vuole dirci su questa beatitudine, possiamo dare una breve lettura di questo sermone nel suo insieme, soffermandoci su alcuni versetti. Quindi apriamo le nostre Bibbie al capitolo 5 di Matteo. Per esempio, vediamo al versetto 28. Gesù parla all'uditorio del sesto comandamento, dice non, il comandamento dice non commettere adulterio, però Gesù ci dà un significato molto più ampio, ci dice in definitiva che si può commettere adulterio con il pensiero, ovvero nel cuore. Qualcuno può leggere questo versetto 5:28?
Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Allora, più avanti nei versetti dal 43 al 48, quando dice di amare il prossimo, ci insegna che non bisogna amare soltanto a parole e soltanto ai nostri amici, ma anche ai nostri nemici. Cioè un amore che nasce dal nostro interno, dal nostro cuore, e che non si limita a favore delle solo persone a noi care e che ci vogliono bene, ma a tutti. Poi al capitolo 6, versetto 3 e 4, quando parla di fare elemosina, dice che non è necessario far vedere degli altri quello che facciamo, perché il Signore conosce il nostro cuore. In quanto alla preghiera, ai versetti 5 e 6, e al digiuno, ai versetti 16 e 18, ci dice che ogni parola, ogni gesto, ogni pensiero è pienamente conosciuto dal Padre. Nulla possiamo nascondergli. In riferimento alle ricchezze, poi, infatti abbiamo detto che si pensa che la felicità, la gioia, la beatitudine sta nelle ricchezze, ma invece no, perché il Signore Gesù ci dice che ci mette in guardia su questo, in questi testi. Allora, del versetto 19 al 24, sempre capitolo 6, dice che dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore, perché non possiamo servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Poi più avanti, sempre nel capitolo 7, i versetti 17 al 20, parlando dei falsi profeti, paragona una persona ad un albero. L'uomo non può nascondersi dietro una maschera, perché Gesù disse: li conoscerete per i frutti. Ricordiamo anche del frutto dello Spirito che ci parlava all'inizio, in introduzione, il pastore Francesco. Sono 9 petali come le beatitudini. È quello che dovremmo essere noi. Poi nella parte finale del sermone il Signore Gesù parla di due categorie di uomini, al versetto dal 24 al 26, cioè ci parla dello stolto e dell'avveduto, invitando l'uditorio a far come l'uomo avveduto che costruisce la sua casa sulla roccia, cioè su Cristo. Ovviamente non con le proprie forze, ma con l'aiuto e la guida di Dio un Trino e la sua parola. Allora il Signore Gesù era consapevole che tra tutti i suoi seguaci c'erano anche coloro che a prima vista erano molto ubbidienti, seguivano tutte le leggi, ma dentro di loro non c'era niente di vero, era tutto falso. Poi più avanti lui parla proprio di farisei, di diversi uomini che fanno tutto il contrario. Infatti, come è stato ricordato, molti uomini, forse anche tra di noi, si illudono pensando che se si mantiene un atteggiamento esteriore corretto, cioè si è una brava persona davanti agli uomini, e i sentimenti e la disposizione del nostro cuore avranno poca rilevanza. Invece non è così, perché il Signore conosce ognuno di noi. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo che stiamo considerando? Il figlio maggiore si dichiara giusto dicendo che non ha mai trasgredito un comando, ma la fine della parabola mostra quello che ha nel suo cuore: odio, rancore, invidia. Odio verso il fratello, rancore verso il padre, invidia per la festa che è stata fatta al fratello. Possiamo dire allora che il pensiero precede l'azione. Questo è il motivo per cui Gesù considera concupiscenza del cuore peccato quanto lo stesso atto di adulterio, o l'ira interiore peccaminosa in quanto può condurre all'odio e alla violenza. Sono certo che ognuno di noi riflette le cose nella propria mente prima di compiere un'azione, sia questa utile o irresponsabile, prima la pensa e poi la fa. È vero altrettanto che i pensieri coltivati a lungo riguardanti il risentimento, l'amarezza, la gelosia e la mancanza di perdono sono come un veleno per il nostro cuore. Per questo motivo che è molto importante lasciarsi esaminare da Dio, come dice il salmista al Salmo 139, versetto 23-24. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Allora, basta un momento di riflessione per convincerci che ognuno di noi, anche se non commetta un peccato visibile, può ugualmente essere considerato il primo fra i peccatori. Perché all'interno del nostro essere, all'interno del nostro cuore, sono sicuro che abitano pensieri non conformi alla parola di Dio. Immaginiamo un attimo che ci siano delle telecamere dovunque ci muoviamo, nelle strade, anche in bagno, come si dice. Immaginiamo che ci sono anche le telecamere del nostro cuore, dove viene registrato tutto, e Dio, il Signore, alla fine vedrà queste registrazioni. Questi giorni ho visto un programma, non so se qualcuno di voi vede, Fattore Umano. Bello questo programma, perché fanno delle riprese che le persone non sanno di essere controllate, ma vediamo queste persone che si comportano normale, però se noi ci pensiamo che qualcuno ci sta registrando, sarà difficile che ci comportiamo della stessa maniera. Pensando a questo fatto, avresti voi il coraggio di apparire davanti a un Dio che scruta il vostro cuore senza chiedere perdono dei peccati commessi nel vostro interno? Personalmente no. Infatti, riflettendo su questo tema, non vi nascondo che ho dentro il mio cuore un continuo senso di colpa, una tristezza e afflizione per i miei peccati invisibili. Evidente, fratelli, sorelle, amici, che abbiamo costantemente la necessità di confessare i nostri peccati, ma soprattutto abbandoniamoli questi peccati, perché il suo perdono, la sua misericordia e la sua fedeltà non ci deluderanno. Infatti è solo per la grazia di Dio che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. L'invito quindi di questa mattina, nonostante il peccato, nonostante la nostra peccaminosità, è proprio di essere felici, beati, contenti. Perché? Perché dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, ma mai legittimato e incoraggiato ad essere perpetuato. Però la felicità che il Signore desidera, a volte non vanno capite, o è difficile viverla, perché il Signore, perché ognuno di noi ha bisogno di essere cambiato, trasformato questo cuore. Per cui vediamo il secondo punto, il cuore cambiato e purificato da Dio. Allora, abbiamo detto che il cuore dell'uomo è corrotto a causa del peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva. Per essere considerati beati da Gesù, abbiamo bisogno di essere puri di cuore. Deve cioè esserci un cambiamento della nostra intera natura. Abbandonare completamente il peccato per voltarsi a Dio. Allora, chiediamoci, se la Bibbia afferma che non c'è nessuno che sia puro di cuore, come possiamo essere purificati? A chi si rivolge Gesù chiamandoli beati, i puri di cuore? Ecco la risposta che ci dà un predicatore del 1800, Spurgeon. Lui dice così: Dio, dall'alto della sua infinita giustizia, sa che non esiste nessuno esente dal peccato e quindi, nello splendore del suo amore ineffabile, assume non tanto il compito di giustificare il giusto, quanto quello di giustificare chi è mancante. Dio ha trovato il modo di far comparire puro davanti a sé il peccatore. Egli ha concepito un piano di grazia in forza del quale può trattare con perfetta giustizia il colpevole, come se questo fosse completamente esente dal peccato. Questo piano si concretizza con l'incarnazione del Signore Gesù. Perché, come è stato anche ricordato stamattina, nella legge dell'Antico Testamento, ogni cosa doveva essere purificata col sangue, e senza l'espargimento di sangue non c'era il perdono. Ma in Ebrei 9,14 dice che soltanto il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa, purificherà la nostra coscienza delle opere morte per servire il Dio vivente. Quindi, se possiamo essere salvati, purificati, lavati, è soltanto per la grazia di Dio, tramite ovviamente la fede nell'opera del Signore Gesù Cristo. È stato bello che anche stamattina è stato ricordato che per essere liberati dalla morte dovevano con il sangue segnare le stipiti delle porte. C'è una promessa anche del Signore fatta per mezzo del profeta Ezechiele già 600 anni prima della sua venuta, la venuta del Signore Gesù. Leggiamo questa promessa in Ezechiele 36, versetti 25 a 26, che è stato già accennato dal fratello Fabio. Allora, questa promessa dice così: vi aspergerò dell'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quando dunque il Signore Gesù dichiara che ci toglierà il cuore di pietra e ci darà uno di carne, manifesta chiaramente la necessità che tutto quello che è nostro sia annullato per condurci al bene e che tutto quello che vi è sostituito proviene soltanto dalla grazia di Dio. Questa immensa grazia è un'iniziativa da Dio uno e trino, perché senza la sua azione noi rimaniamo morti spiritualmente. Il nostro cuore non può essere cambiato, trasformato o modellato da qualche chirurgo, per quanto bravo egli sia. E l'uomo da se stesso non può nascere a nuova vita, proprio come dice Nicodemo: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Vediamo quindi che questa rinascita può avvenire soltanto attraverso l'opera di Dio Trino e tramite la sua parola. Così come dice in Giacomo 1,18, egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità. Allora, solo per la grazia di Dio possiamo affermare che Lui cambia la vita degli uomini. E molti di noi, direi la maggior parte, è qui perché il Signore ha compiuto quest'opera nelle nostre vite. Solo per la grazia di Dio allora possiamo affermare che il Signore cambia la vita degli uomini, trasforma il loro cuore, come dice in Ezechiele ancora 11,19. Toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Ma il vero cambiamento inizierà soltanto quando ci inchineremo davanti a Dio, umiliati e pentiti per tanti idoli che hanno preso il suo posto nel nostro cuore. La nostra preghiera, cari fratelli, dovrebbe essere quella di chiedere a Dio di operare in ognuno di noi un cambiamento radicale però, un cambiamento radicale del cuore, in modo che Lui ci usi a nostra volta per produrre una trasformazione che si concretizzi in nuove parole, nuove scelte, nuove azioni. Sottomettiamo dunque le nostre vite alla parola di Dio e rivolgiamo il nostro cuore a Lui soltanto. Perché la vera gioia, la vera felicità alla quale le beatitudini del Signore ci incoraggiano è quella di vivere il regno di Dio. Infatti la parola di Dio avverte i peccatori che si continueranno a vivere nel peccato saranno condannati a una miseria eterna, ma promette anche vita eterna a coloro che si ravvedono. Ecco dunque che siamo di fronte a due motivi infinitamente importanti: da una parte la eterna beatitudine e dall'altra parte l'eterna miseria. Colui che persiste a vivere nel peccato, nonostante queste due realtà, dimostra di amare il peccato più della beatitudine eterna. Quindi, di fronte a queste verità bibliche, la mia domanda è per voi, cari ragazzi, per coloro che ancora non hanno accettato il Signore: vuoi vivere la gioia di appartenere a coloro che sono dichiarati beati da Dio? Beati puri di cuore, perché? Perché sono lavati e purificati con il sangue di Gesù. L'efficacia del suo sangue e della sua morte e espiazione sono grandi ed efficaci anche oggi, questa mattina, per la purificazione del peccato e la salvezza dei poveri peccatori, come te, come me. Beati puri di cuore perché vivono per onorare Dio, ubbidendo alla sua parola. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Questa è la promessa e la garanzia di Dio sigillata con il sangue di Cristo. Quindi vediamo il terzo punto. Il cuore limpido vede e vedrà Dio. Vedere Dio è la perfezione della felicità, la gioia più grande che l'uomo possa sperimentare. Per vedere Dio abbiamo bisogno di essere purificati da Dio. Per avere una relazione con Dio abbiamo bisogno che il nostro cuore sia cambiato, trasformato da Dio. Soltanto un cuore toccato dalla grazia di Dio, convinto dallo Spirito Santo, riconosce il bisogno di essere lavato dai propri peccati attraverso il solo sacrificio di Cristo, in virtù del quale potrà essere alla presenza di Dio. Però, nell'Antico Testamento, in diversi passi, possiamo leggere che nessuno poteva vedere Dio. Per esempio in Esodo 33,20 si legge così: tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non potrà vedermi e vivere, dice Dio, il Signore. Infatti anche il profeta Isaia, non so se ci ricordiamo che nella sua visione lui sapeva di morire per aver visto Dio, benché peccatore, ma ricevette il perdono da Dio e la purificazione del peccato. In Isaia capitolo 6, versetto 5 e 7. Isaia dice così: guai a me, sono perduto. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore dell'esercito. Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dell'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è spiato. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, a causa del peccato l'uomo ha perso completamente la relazione con Dio, ha abbandonato completamente il regno di Dio ed è stato privato dei doni spirituali di cui era adornato e protetto in vista della salvezza. Allora, se i doni spirituali non ci sono restituiti da Gesù Cristo per mezzo del suo sangue, certamente non potremo mai vedere Dio, vedere la sua opera compiuta in nostro favore. Infatti Gesù stesso dichiara che solo chi è da Dio può vedere Dio, Dio Padre. In Giovanni 6,46 dice così: perché nessuno ha visto il Padre, se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. Allora possiamo dire che chi è rigenerato da Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, è illuminato dallo splendore del suo volto. Difatti Gesù stesso dichiara a Pietro beato, quando lui riconosce, quando dice: tu sei il Cristo. Gesù dice: tu sei beato, Simone figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Matteo 16,17. Allora è un bene per te, caro amico, che questa mattina stai ascoltando, in quanto c'è l'invito divino: vieni a Gesù, perché Lui è la via per la completa gioia, Lui è la porta di accesso per la tua beatitudine. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Se lasci che Gesù ti lave, sarai purificato da ogni peccato e vedrai sin da ora al Signore, perché soltanto il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purificherà da ogni peccato. Cari fratelli, sorelle, amici, le beatitudini del Signore Gesù ci parlano chiaramente della gioia che si può vivere oggi e per l'eternità nel Regno dei Cieli. Meditate spesso sulle gioie del Regno dei Cieli. Pensate di quale gioia ineffabile quelle anime felici sono ora circondati. Le anime di coloro che sulla terra furono chiamati come a noi a rinnegare se stessi e non furono disubbidienti da non ascoltare quella chiamata. Innalzate spesso i vostri cuori verso il regno della felicità eterna e con gli occhi della fede, così come Stefano, guardate i cieli aperti e il Figlio dell'uomo con il suo seguito glorioso di santi risorti, seduti e consolati nella gioia eterna. Allora, cari fratelli, innalziamo i nostri cuori verso il regno della felicità eterna e con gli occhi della fede viviamo il già e il non ancora, perché possiamo vivere il regno di Dio qui e ora, ma dobbiamo anche aspettare quello che sarà nell'eternità. Ma viviamo gioiosi nella comunione dei fratelli, perché vedere Dio significa anche vivere la gioia di appartenere al suo popolo, alla sua Chiesa. Perché oggi, per la grazia di Dio, possiamo vedere Dio con gli occhi della fede, con gli occhi del nostro cuore, affinché sappiamo a quale speranza Dio ci ha chiamato, ci dice in Efesini 1,18. Però, così come Davide, essendo rigenerato e avendo progredito nella fede e nel timore di Dio, riconosce tuttavia di aver bisogno di una guida costante in ogni minuto per non allontanarsi dalla conoscenza che gli è stata data. Anche noi, come lui, possiamo dire insieme a lui: ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Salmo 119,10. Perché la parola di Dio è per il nostro bene. La parola di Dio è il nostro cibo quotidiano. Cari fratelli, sorelle, infatti nel libro del Deuteronomio possiamo leggere proprio queste parole. Deuteronomio 10, versetto 12 al 13. Cosa chiede da te il Signore il tuo Dio, se non che tu tema il Signore il tuo Dio, che tu cammini in tutte le tue vie e che tu lo ami e serva il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi. Allora, la parola di Dio è centrale per la vita di ognuno di noi. La parola di Dio è centrale per vivere in modo pieno le beatitudini che il Signore Gesù ci presenta. Per esempio, nella prima beatitudine abbiamo detto che i poveri di spirito devono essere riempiti dalla parola di Dio. Nella seconda beatitudine abbiamo detto che con la parola di Dio possiamo essere consolati quando siamo afflitti. Nella terza beatitudine, essere mansuete vuole dire sottomettersi alla parola di Dio. Nella quarta beatitudine, soltanto nella misura in cui ci nutriamo della parola di Dio, possiamo soddisfare il bisogno di affamati e assetati di giustizia. Nella quinta beatitudine, per mezzo della parola di Dio la misericordia è possibile. Allora preghiamo al Signore affinché la Sua parola possa diventare il nostro bisogno quotidiano, il nostro cibo quotidiano. Nella misura in cui ci lasciamo guidare dalla parola di Dio, il nostro comportamento dimostrerà che in noi affetti, volontà e desideri sono in perfetto accordo con quello del Signore. Allora saremo veramente felici. Quindi, per la conclusione, consapevole che il Signore conosce ciascuno di noi, sa che i nostri cuori sono corrotti a causa del peccato, sa che i nostri cuori sono ingannevoli e maligni, quindi dobbiamo umilmente arrenderci a Lui, perché soltanto l'azione di Dio Netrino può fare in modo che i nostri cuori siano cambiati e purificati. Dobbiamo sottometterci alla parola di Dio, perché la parola di Dio è vivente ed efficace. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore e non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Dio, a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Ebrei 4:12-13. Cari fratelli, sorelle, amici, viviamo per onorare Dio, perché la beatitudine, la felicità, la gioia appartiene soltanto a Lui. Accogliamo con un cuore volenteroso la parola di Dio e mettiamo in pratica tutti i Suoi comandamenti, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Quindi, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.